E siamo qui con Giorgio Canali, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Eccoci, buon pomeriggio anche a te. E allora, insomma, torni con il tuo progetto Giorgio Canali e Rosso Fuoco, che è adesso un gruppo rodato che ti fa continuare, insomma, la tua storia musicale. E questa volta prendi canzoni di altri che rifai col gruppo a vostro modo. La prima cosa da dire è che però hai preso in considerazione tanta bella gente, Fausto, Corvene Tuscado, Il Lupo, Frigider Tango, e insomma, solo per fare dei nomi. Intanto come nasce l'idea?
Ma no, l'idea è sempre stata lì, da quando frequento questo mondo che non è quello della musica ufficiale, quella delle radio, quella della TV. Mi è capitato mille volte di imbattermi in gente che scriveva cose molto belle, che poi alla fine ti ci affezioni e continui ad ascoltarle in ciclo. Nasce quella specie di idea di invidia, capito, che diceva che bello questo pezzo, vorrei averlo scritto io. E poi va tutto di pari passo, prima o poi dici, prima o poi lo farò, lo rifarò, prima o poi questa canzone che non sarà in cui nessuno me la ricanto, me la risuono, poi la faccio uscire. Ed è nato così, una roba che viene dagli anni 80. E piano piano si sono accumulate una serie di canzoni invidiate, di quelle che vorrei aver scritto io, appunto, e alla fine era il momento giusto, sai, sono 5 anni. 5 anni fa è uscito Rocco, in questi 5 anni non siamo stati fermi, continua tournée, per di più quella specie di gioco molto divertente che è stato il rimettere in piedi i Pozzi CSI con Angela Baraldi alla voce, per di più la tournée infinita di l'Australasia Pass, sempre con Angela Baraldi, alla fine sì. Si era sempre in giro, Luca Martelli, batterista, che è diventato anche il batterista degli Fever, e per una tournée e mezzo l'ho addirittura seguito come fonico, così per divertirci. Non siamo stati mai con le mani in mano e non abbiamo mai avuto il tempo di metterci lì a registrare del materiale inedito. Ci siamo trovati dicendo è ora che esca un album, e abbiamo detto perché non facciamo questa cosa che io ho in testa da sempre, prendere dei pezzi bellissimi che nessuno conosce o pochissimi conoscono e li registriamo a modo nostro. Una cosa che posso dire è che a noi i pezzi degli altri ci sono sempre venuti meravigliosamente bene, cioè al punto che alla fine li sentivamo nostri. Ogni volta che abbiamo registrato o suonato dal vivo delle cose di altri, le abbiamo sempre fatte alla maniera nostra, quindi sapevamo già che potevamo farcela ad avere una di roba non nostra, insomma.
Ecco, bene. Ecco, riascoltando le canzoni che hai scelto, pensi di esserti dimenticato di qualcuno che col senno di poi appunto avresti voluto inserire?
Beh, è chiaro che negli anni si accumula talmente tanto di quel materiale che alla fine abbiamo semplicemente fatto una cernita rispetto alle cose che mi sarebbe piaciuto mettere nell'album. Siamo messi lì ad ascoltare gli originali e ogni volta che tutti quanti eravamo d'accordo su questa qui ci può venire veramente bene, può sembrare una canzone nostra, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. La registrazione è durata pochissimo, abbiamo lavorato in presa diretta, improvvisando sui canovacci armonici delle canzoni originali, per 2-3 giorni, sì, 3 giorni in campagna vicino a Bologna, con i registratori attaccati, abbiamo registrato tutto e poi siamo andati a rifinirlo un po' in studio, un po' a casa, ma in giro di 10 giorni, forse nemmeno, l'album era chiuso e masterizzato e pronto alla stampa, insomma.
Ecco, e quando si rifà una canzone di altri, dove un musicista sa che deve fermarsi per rispettare la canzone e se stesso come autore?
Ma sai, quando una cosa l'hai ascoltata tante volte, alla fine è tua. cosa che credo che succeda anche a chi ama moltissimo le cose che scrivo io. Quando tu porti una canzone dal vivo, la massacri, la rivoluzione, la tratti male, che lo so poco lo fa spesso dal vivo, poi hai dopo la reazione di quello che dice: cavolo, però questa canzone non puoi farla così, è talmente bella nell'originale, perché la devi cambiare in quella maniera? Perché la sente sua. Io penso di poter fare la stessa cosa con le cose che ho ascoltato mille volte. Alla fine si tratta di una questione di quella è mia come è tua. Ti parlo del rifacimento rispetto all'originale, insomma. Alla fine la sento mia questa roba, quindi un rispetto, un minimo di rispetto per la struttura originale c'è, però alla fine una canzone, una volta che è partita, è di tutti, è buona.
Ok. Ecco, dove si vede l'essenzialità di una buona canzone? Cosa deve avere una canzone per diventare perla, parafrasando appunto il titolo del disco?
Beh, l'ho detto prima, mi deve emozionare. Queste cose sono tutte cose che nel corso degli anni mi hanno emozionato. Mi ha emozionato al punto che ogni volta che incontravo una di queste canzoni, poi le ho veramente macinate, rimacinate, ascoltandole più e più volte. La maggior parte di queste perle, chiamiamole così, sì, hanno avuto nella loro vita, hanno avuto a che fare con me, con la mia vita personale, perché bene o male la maggior parte degli artisti che sono presenti come autori di queste canzoni è tutta gente con cui ho avuto personalmente a che fare. Poi ci sono casi come De Gregori e Finardi, che è chiaro non ho mai lavorato con loro, però sai, quando da piccolo cadi su una canzone come Le storie di ieri, quando è uscita, io avevo 17-18 anni, perciò
è entrata
neanche quella. Quindi è proprio è una storia musicale della mia vita, se vuoi, del mio territorio mentale. È la mia musica folk mentale.
Ecco, ma lo sai che ho notato, non so se anche tu, che molti gruppi in questi ultimi anni diciamo che vertono le proprie sensibilità, le proprie sfumature verso Francesco De Gregori. E non so se capita anche a te che appunto registri tanti gruppi, produci tanti gruppi.
Ascolta, De Gregori penso che sia il più grande di quell'ondata di... c'è quel termine bruttissimo che è stato inventato da un discografico di merda negli anni 60, che è cantautore. Io preferisco utilizzare il termine americano, inglese, songwriter, quello che scrive le canzoni, che poi è anche quello che se le scrive e se le canta. Però è l'unico veramente grande, che anche quando ha avuto delle cadute di stile non è mai caduto troppo in basso. Voglio dire, è normale avere una opinione e non di De Gregori, essendo lui un personaggio stilissimo, di quelli che non lo vedi il sabato sera a fare il coglione con Raffaella, che insomma è una persona degna più che di rispetto, insomma. È normale che sia un mito.
Allora, cioè, richiamo questa canzone meravigliosa dove traduci in italiano il brano Recall dei Frigider Tango, e ti chiedo come hai lavorato su questa canzone, se la presenza nel tuo stesso gruppo di adesso, di Steve D'Alcole, del gruppo, in qualche modo ha influenzato la scelta della dinamica da compiere.
No, ha influenzato nel senso che a Steve gli ho fatto mettere il minimo possibile, perché proprio per diversificarsi dall'originale bisognava che lui si allontanasse da quel pezzo, perché è come se qualcuno mi chiedesse di partecipare a una cover di un pezzo mio. Lo farei veramente alla fine, perché se mi metto all'inizio a lavorarci è chiaro che influenzi troppo la cosa. Per di più, parlandone con Carlo Casale, il cantante del gruppo, quando si è trattato di mettere mano al suo testo, ha detto: sai che io te l'ho violento quel testo lì, perché potrà rimanere più o meno l'idea generale delle liriche, però poi è chiaro che per diventare qualcosa di particolare devo violentarlo. Lui mi ha detto vai carta bianca e l'abbiamo fatto, credo.
Che grande.
Però veramente l'intervento di Steve è veramente stato al minimo proprio per salvaguardare il fatto di fare una cover e non di rifare quel pezzo lì, insomma.
Ok, e poi c'è AFC, la canzone del lupo, che ci ricorda il tuo lavoro di produttore, che fa il suo lavoro con onestà. Come scegli e come lavori questa canzone?
Che bel pezzo è quello lì? Che canzone spettacolare è quello lì? Perché nessuno si è inculato quando è uscita?
Ero veramente invisibile quando è uscito tutto il disco, non solo quella canzone, però non è andato, non so perché.
Ma perché, sai, nel mondo della musica indipendente italiana c'è sempre un lanternino che appare con tutto. Quelli che scrivono sulle fanzine, tutti quelli che scrivono sui giornali di musica specializzati sulla musica di nicchia, ecco, è arrivata la nuova star. E in quel momento tutti cagano solo la nuova star arrivata. E tutto quello che succede attorno passa nel dimenticatoio, perché boh, non so, probabilmente il pubblico italiano A è distratto, B ha bisogno di essere guidato. Io mi rendo conto che, per esempio, avendo vissuto talmente tanto tempo in Francia, c'è molta più scelta e molta più proposta ogni volta, ogni anno, quando tu ti vai ad ascoltare le cose nuove, indipendenti che escono. In Italia ci sono sempre quelle due cosine di cui tutti parlano e tutto il resto non se lo incula nessuno.
Sì.
È un problema questo, secondo me.
Guarda, però c'è da dire, un'altra
cosa. Guarda che sei responsabile anche tu di queste cose, sappilo. In quanto radio, in quanto fanzine, sei responsabile anche tu di queste cose, sappilo.
Ma guarda,
sentiti responsabile come tutti gli altri.
Sì, ma voi
stronzi mediatici, sappilo.
Le orecchie. Guarda, allora, l'altra tua pupilla, a parte insomma il lupo, è Le luci della centrale elettrica, che invece ha avuto tanto successo, diciamo, del quale reinterpreti Lacrimogeni.
Sì.
Però ti chiedo, com'è stato per te rifare una canzone che hai ascoltato al di qua del vetro e al di là del vetro?
Ma sono praticamente tutte così le canzoni dell'album, tutta roba che ho ascoltato al di qua e al di là. Tra l'altro su Lacrimogeni, sull'originale, penso anche mi sembra di ricordare di averci suonato, anche perché poi tutta la tournée di quell'album lì ero sul palco insieme a Vasco, insieme a Daniela, che suonava il violoncello. Non sono molto soddisfatto di come è venuta quella canzone, perché sulla carta poteva essere meglio. Penso che l'originale sia 200.000 volte meglio. Cosa che sulle altre canzoni non è successo, insomma, non dico che siano meglio le nostre versioni, però non sono versioni che si figurano in stato originale, mentre quella lì è un po' così, forse perché ero l'unico veramente intrippato con la sensibilità alla Brondi, sai, quello che racconta Vasco nelle sue canzoni mi appartiene moltissimo, lo sento moltissimo, anche se c'è un gap generazionale bello esagerato, però ho sempre sentito molto mio il suo universo mentale e penso che questa cosa si senta nei miei testi, insomma. Forse gli altri lo so poco, non erano così coinvolti quanto me, quindi alla fine mi fa fuori un po' una mediazione più musicale che altro.
Ecco, poi una volta ho sognato che tu e Umberto Palazzo mettevate su un duo elettroacustico. Cosa pensi invece della scrittura di Umberto Palazzo?
Con Umberto, la canzone che è lì sull'album viene fuori da un'idea molto particolare, infatti era l'unico pezzo già registrato prima che uscisse questo nuovo album nostro. Dovevamo fare un album, una specie di split strano, che doveva chiamarsi Rosso Niente, Santo Fuoco, dentro il quale...
No,
sì, dovevamo farlo. Noi suonavamo pezzi loro, loro suonavano pezzi nostri, ci si scambiavano delle cose, Umberto cantava con noi, io cantavo con loro, insomma noi la nostra parte di lavoro l'avevamo quasi tutta fatta.
Quindi non lui, era una cosa che stava realizzando.
Sì, stavamo realizzando tipo 8-9 anni fa, capito? Però siccome Umberto è un grande cassone, dice, parla, poi alla fine non combina mai niente, no, non è vero, però sostanzialmente alla fine è andata a persa sta cosa, avevamo questo Luna Viola pronto ed è uscito come per magia 5 anni fa sulla compilation Omaggio al Santo Niente. E l'abbiamo rimessa sull'album perché ci stava bene, perché gatto, non metterci una perla come Luna Viola non si poteva, anche se era già uscita, andava bene lo stesso, insomma.
Ok, allora chi ti ha accompagnato per questo disco? Chi sono i musicisti e gli ospiti al completo?
Pronto?
Sì.
Ho avuto un blackout audio, scusa.
Ok. Dimmi. Chi ti ha accompagnato per questo disco e chi sono i musicisti e gli ospiti al completo?
Allora, l'album è di Rosso Fuoco, e Rosso Fuoco sono Luca Martaglia alla batteria, Marco Greco al basso e Steve Dal Colla alla chitarra, più io che sono la chitarra e canto. Poi l'idea originale era di avere in ogni pezzo un cameo dell'autore originale del pezzo, oppure un cameo dell'autore originale di un altro pezzo su un altro pezzo ancora, insomma. Però i tempi di realizzazione sono stati talmente rapidi che a un certo punto abbiamo utilizzato solo due persone di queste che erano le più facilmente raggiungibili, Angela Baraldi e Alessandro Morini del Marin June, che era in studio per realizzare il primo album del Marin June. Quindi abbiamo dovuto scambiarci dei file velocemente. L'idea era quella di avere tutti dentro l'album, però la cosa avrebbe preso molto 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 più tempo di quello che volevamo avere a disposizione. Avevamo fretta di farlo uscire l'album. L'idea sarebbe stata bellissima, però in fondo l'urgenza spesso implica una mancanza di perfezione, quindi va bene così.
Va bene, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Ma l'album è stato registrato in uno studio improvvisato qua su nelle colline di Bologna, abbiamo portato il nostro materiale, strumenti, microfoni e registratori, abbiamo registrato, poi siamo andati in studio a Bassano, al Cisoi Studio, dove ormai da 5-6 anni facciamo tutte le produzioni di Rosso Fuoco, anche quelle delle cose vicino a me. Uh-huh. Abbiamo dato una rimescolata alle cose, fatto un po' di overdub, cantato le cose, poi ce lo siamo masterizzati a casa, è stata una roba molto veloce.
Ma c'è stata qualche canzone che non veniva come la volevate, che vi ha fatto un po' impazzire?
Quelle che non fossero venute come volevamo sarebbero state escluse dall'album, quindi quello che è sull'album va bene.
Sì, no, ma dico di quelle che poi sono sono uscite, diciamo,
sì.
Quali hanno avuto una vita travagliata?
No, ma nessuna.
Nessuna,
no,
okay.
Ovviamente se ci fossimo accorti che una cosa era problematica e difficile l'avremmo abbandonata, anche perché c'era talmente tanto materiale di composizione che è rimasto fuori che potevamo benissimo switchare da un pezzo all'altro senza problemi. Ci abbiamo messo veramente 2 giorni e mezzo a registrare tutto ed è stato molto veloce e anche molto divertente, perché alla fine suoni col sorriso sulle labbra, o suoni roba non tua, ti senti un po' meno impegnato a cercare di dare l'emozione alle note. L'emozione c'è già nelle canzoni che sono già state scritte, quindi tu devi solo interpretarle in maniera tua, ed è bello.
Ok, allora per presentare queste canzoni ci saranno live con anche alcuni degli autori delle canzoni?
Siamo in tournée dal giorno dell'uscita dell'album, dal 18 marzo, siamo in tournée, ieri sera per esempio eravamo a Livorno al Case Theater, 2 sere prima eravamo a Milano, al Serraglio, giovedì saremo a Torino, poi al Drus di Bergamo venerdì. Siamo in tournée praticamente fino all'estate, poi d'estate sicuramente ci faremo un bel po' di date estive, compreso qualche festival sfigato, perché noi di solito non ci si chiama mai festival sfigato. Però siamo felici di far parte della musica sfigata italiana.
Ok, vabbè, tra tutti questi autori a chi ti sei sentito veramente affine, diciamo un po' più degli altri?
Ma sai, forse la cosa che mi appartiene di più dal punto di vista proprio umano è il primo pezzo dell'album, che è Pesci e Sedie, che è la traduzione dall'inglese di Fish and Chair, di Era Singolare, che è un pezzo dei Cormani Pescadù, un gruppo francese, di cui faceva parte anche la bassista originale di Rosso Fuoco, che è stata con me per 15 anni, poi a un certo punto, essendo vecchia quanto me, e non ce la faceva più a stare in giro per la strada, mollato il colpo, e ci manca anche un po' Claude, perché era una bassista notevole con una capacità di interpretazione bella, bella, spettacolare e molto particolare. E la canzone era dei Cormani Tuscadou, appunto, lei e Marc Simon, il testo è di Marc Simon, l'altro Cormani Tuscadou, che è un matto quanto me. Io non ho fatto altro che cercare di rendere il testo dall'inglese all'italiano, alla fine sono anche riuscito a beccare qualche metrica senza massacrarla. Il testo è esattamente la traduzione quasi letterale dei suoi deliri, perciò c'è anche quella soddisfazione di essere riuscito a rendere il delirio mentale di Mark con delle parole in italiano da un pezzo in inglese. Questo è stato bello, magico, e quella è la cosa che mi piace di più. Poi è una delle canzoni più belle, penso, che abbia mai sentito in vita mia.
Sì, benissimo. E invece la copertina, chi l'ha curata?
La copertina è di Emel, è una fotografa grafica molto brava, una ragazza di Padova che però ha vissuto per 15 anni a Genova, incrociata per la strada, ha lavorato spesso con Jan Circus, con l'ambiente degli amici come con la famiglia, nostra famiglia della musica fuori dai corpi italiani, insomma, è una fotografa molto brava, che secondo me ha avuto questa idea molto bella del paesaggio mortale, morto, con gli origami e attraverso una finestra. È come vedere quello che c'è dall'altra parte di un vetro, quello che c'è dall'altra parte di canzoni non tue, un mondo comunque abbastanza sconosciuto e abbastanza impenetrabile.
Ok, allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Bisogna meritarselo prima di tutto. Nei negozi c'è, uscito con la distribuzione Audi Globe, comunque Woodworm, l'etichetta su internet si trova, e se no si viene ai concerti di Rosso Fuoco e lì c'è un banchetto con l'album, che è uscito anche su vinile, la prima volta che faccio un vinile dall'86 di musica mia, ed è molto strano perché il vinile è una cosa che odio.
Secondo me sei stato influenzato da Steve Dalcol, non vorrei dire.
No, non credo, no? Ma guarda che sul suono la pensiamo in maniera abbastanza simile. Cioè, il vinile è una cosa bellissima per chi non fa musica, per chi non registra musica, per chi l'ascolta, dice senti come si sente bene dal vinile, però uno che la musica la fa, la registra, la sente nello studio mixata e dice cazzo vorrei che suonasse così dappertutto, poi la metti su un vinile che ha un rumble di fondo mostruoso, dopo due minuti comincia a gracchiare, per di più dentro al vinile non puoi mettere tutta la gamma dinamica che c'è in una registrazione sia digitale che anche analogica su nastro, capito? Perché comunque la gamma dinamica di un vinile è ridotta. È una roba tecnica, però effettivamente è come dire che è una figata guardare i film su una VHS, non è vero, non è una figata guardare i film su VHS, è una figata guardarli in digitale, in HD, tutto lì.
Va bene, Giorgio, è stato un piacere come sempre parlare con te, avere la tua versione musicale.
La mia versione è l'unica versione possibile, sappilo.
Va benissimo, grazie ancora, insomma speriamo di vederti tantissimo dal vivo adesso.
Dai, vediamoci presto dal vivo, ciao.
Grazie, ciao, buona ciao, musica. Ciao.
Grazie anche a te, buona musica.
Questo letto è un aereo, prendiamo il volo. Questa stanza offre cieli confortevoli, un po' di vento e volatili vari. Scivolano lontano, lontano, scivolano sul pannello. Piccoli, bimbi molto piccoli, nascosti dentro fanno ciao, ciao, ciao. E l'uccello vola via, volano tutti via. Questa sedia è un'auto, sedersi prego. Al finestrino a lunghe nuvole, prese dall'armadio di Dio. Nuvole graffiate da unghie blu, sul lenzuolo labbra rosse, gocce sparse qui, briciole là. Si può dire che Dio sia parecchie persone che giocano a carte, ridono insieme, se spassano, mangiando crepa al cioccolato.
Non sanno guidare.